Laser.
Sul primo momento, nel primo periodo, io sapevo ben poco dell'Engatina e di questa sua fama. Sapevo che Moritz è un posto che si conosce anche da noi come luogo turistico internazionale, ma sapevo, quando sono arrivata, sapevo unicamente che Nietzsche era stato qui 7 estati e che era stato ispirato da questo paesaggio. Ha scritto alcune delle opere più importanti qui a Sils, ma più di questo non sapevo. Solo col tempo poi mi sono resa conto dell'importanza dell'Engadina e di Sils in particolare come luogo di ispirazione per un gran numero di personaggi della cultura, del pensiero, dell'arte, fino a oggi.
Così Mirella Carbone descrive il suo incontro con l'Engadina, dove vive e lavora da una 30 anni. Nata a Catania, dopo gli studi in lettere e filosofia all'università e un soggiorno di studi a Friburgo, in Brisgovia, nell'ambito di un programma Erasmus, nel 91 ha assunto la direzione della Casa Museo di Friedrich Nietzsche a Sils Maria, prima di diventarne collaboratrice scientifica e membro del Consiglio di Fondazione. Dal 2005 collaboratrice scientifica della sede di Sils dell'Istituto di Ricerca sulla Cultura Grigione, dal 2016 è direttrice artistica del Museo Segantini a St. Moritz. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Josef Roth e il cinema, Roma, Artemide, edizioni 2004, la sua tesi di dottorato all'Università di Pisa, Wanda Guanella, Eine Künstlermonographie, edizioni Gammeler St. Moritz, Samuele Giovanoli, 1877-1941, edizioni Stefan Vicci, Zurigo. L'abbiamo incontrata a Sils Maria.
Sognammo del sud del sole, contammo l'energia e i risparmi, possa quel treno scivolare fino a che il mare non lo fermi, sognando di una dolce vita, notti di stelle, belle époque, lo sai che spasso è una salita, indossando i trampoli in un frac, che poi Palermo è un'avventura, un gioco che sembra da ragazzi, che non si vede ma è in alture, piove poco e solo a sprazzi, il cappotto è un ornamento che riempie inutile lo spazio di questa casa di cemento che non conosce il sonno e l'ozio. A mezzogiorno esatto, puntuale, mi capisci? Un espresso ed un chinotto laggiù al caffè Caflish.
Mirella Carbone, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è originaria di Catania, una storia lunga di emigrazione lega i Grigioni alla Sicilia. All'inizio dell'Ottocento Luigi Caflish parte da Trin, apre una pasticceria a Palermo che rimane nell'immaginario collettivo. Sembra che sui tavolini della pasticceria Tommasi di Lampedusa abbia scritto il celebre romanzo Il Gattopardo. Quasi un secolo dopo, nel 1900, un altro grigionese decide di andare a creare dolci in Sicilia. Si chiama Alessandro Caviezza, il parte da Pitasce e fonda una pasticceria a Catania, frequentata da un altro grande scrittore, Giovanni Verga. Lei, Mirella Carbone, ha compiuto il percorso inverso da Catania ai Grigioni. La scelta dei Grigioni e dell'Engadina è stata casuale o ha avvertito in un certo senso questa eredità storica?
Ma guardi, la maggior parte delle mie scelte nella mia vita sono state più casuali che volute, devo dire. Anche questa scelta di venire a vivere in Engadina non è stata una scelta consapevole. Io sono stata a Friburgo con una borsa di studio Erasmus, a Friburgo in Germania, e lì ho avuto la fortuna di conoscere uno studente che adesso è mio marito, e il collega e amico del mio futuro marito lavorava qui a Sils come custode. E lui ci invitò un'estate a venire, è stato il mio primo incontro con l'Engadina. Io non conoscevo le Alpi assolutamente, sapevo soltanto che da Heidi, dai cartoni animati di Heidi, che c'erano queste montagne. In ogni caso è stata una folgorazione. E poi quando questo amico decise di lasciare Sils e lasciare questo lavoro come custode al Nietzsche House, ci chiese se volevamo cioè prendere il suo posto. E lì abbiamo deciso con mio marito, sì, vabbè, proviamo per un'estate, un inverno. E poi siamo rimasti per 30 anni, adesso siamo ancora qui, dall'inizio degli anni 90. Quindi è stata veramente una casualità. Solo dopo mi sono resa conto che effettivamente c'era questo legame e appunto i pasticceri che da noi a Catania erano i più importanti quando ero bambina. C'era anche un kaflisch da noi, c'era un kaviezel e un kaflisch, noi lo chiamavamo kaflisch in italiano, in siciliano. E io da bambina mi sono sempre chiesta: ma come mai i pasticceri hanno questi nomi strani? Mi sono sempre fatta questa domanda perché sono nomi stranissimi per un orecchio siciliano. Pensavo che fossero nomi d'arte perché i pasticceri secondo me potevano assumere il nome d'arte. Solo dopo, appunto, studiando la storia e la cultura engadinese e grigionese, mi sono reso conto di questo legame tra la Sicilia e i grigioni.
Lei dunque è originaria di Catania, è nata e cresciuta a Catania. Come ricorda la sua infanzia e giovinezza?
Ma noi in Sicilia siamo, soprattutto la mia famiglia, adesso magari le cose sono cambiate, però la mia famiglia eravamo molto legati alla terra natale, per cui noi da bambini non abbiamo viaggiato mai, siamo sempre stati a casa, le vacanze si passavano al mare o si passavano sulle pendici dell'Etna, in villeggiatura. Questa cosa di viaggiare, di vedere posti nuovi era per lo più sconosciuta. Devo dire che io mi ricordo della mia infanzia questo legame con appunto con i posti conosciuti e con le persone, perché noi siamo una grande famiglia. Io purtroppo ho perso mia madre a 5 anni, però sì, c'era la nonna che mi ha tirato su, poi c'erano tutte ste zie, cugini, insomma c'era un nucleo familiare che per me rimane anche oggi una cosa importantissima, un punto di riferimento molto importante. Però il fatto che sia venuta a mancare mia madre, devo dire, è stata gettata un'ombra su tutta la mia infanzia. Questo forse spiega anche un po' la mia fuga poi a 23 anni da studentessa, perché mia nonna era una donna, come ci si può immaginare, una donna siciliana tipica, molto forte, molto autoritaria, all'antica, e mi adorava perché le assomigliavo molto a mia mamma, che era la sua figlia prediletta, e però voleva fare di me duplicato di mia madre, una perfetta mamma, una perfetta moglie, e per fortuna, appunto, con un progetto Erasmus sono riuscita a 23 anni a scappare, perché sennò non so come sarebbe finita.
Nella sua inflessione, la cadenza siciliana sembra completamente scomparsa. Che cosa rimane di siciliano in lei, Mirella Carbone, magari nella formazione, nella forma mentis?
Ma io veramente la sento la mia cadenza siciliana quando parlo in italiano, devo dire. Comunque, a parte quello, sicuramente quello che rimane in me e che mi caratterizza rispetto alle persone che conosco qui, anche engadinesi, è il fortissimo legame alla famiglia. La famiglia rimane per me nelle priorità, rimane al primo posto. E questo è anche il motivo per cui vado molto spesso in Sicilia. Sebbene mi trovi benissimo in Engadina, la Sicilia rimane la mia terra, il mio punto di riferimento. Questa è una cosa. E l'altra cosa è che fino ad oggi mi stupisce e che secondo me non riuscirò mai a disimparare è questa forma di timore o forse anche di rispetto nei confronti del, come lo posso chiamare, del destino, del fato, del futuro. Perché la gente che conosco qui fa progetti di lunga durata, progetti i prossimi 20 anni, i prossimi 30 anni, non so, come se fossimo tutti sicuri di poter programmare, di poter progettare. Da noi in Sicilia, almeno la mia famiglia, forse perché abbiamo vissuto sulle pendici di un vulcano attivo, forse è quello che rende tutti molto, molto timorosi. Quando si fanno progetti da noi, mia nonna diceva sempre, anche quando faceva un programma per il giorno dopo, diceva sempre in siciliano: Si Dio vuole, campamo. E se Dio vuole, E siamo ancora in vita, anche per il giorno dopo, perché non si può mai sapere se il giorno dopo siamo ancora vivi. E questa è una cosa che rimane, penso, sì, che mi contraddistingue.
Provenire da una terra in cui è evidente la stratificazione di tante dominazioni, di tante culture, l'ha resa più aperta e più disponibile ad accogliere una cultura diversa, pure aperta a tante influenze come quella in cui è immersa ormai da tanti anni, quella ingadinese?
Ma non so se il provenire dalla Sicilia mi abbia resa più aperta e disponibile verso una cultura così ricca e così piena di influenze come quella ingadinese. Devo dire però, e questo è sicuro, che né mio marito né io saremmo rimasti così a lungo se l'ingadina non fosse questo scrigno veramente di storia, di cultura, di arte, che è veramente un pozzo senza fondo. E noi lavoriamo nel campo culturale da 30 anni qui in Ingadina e ci rendiamo conto che ci sono sempre nuovi aspetti da scoprire. Questo è veramente insieme alla natura meravigliosa, questo è il motivo per cui siamo rimasti così a lungo.
Questa contaminazione culturali continue, secolari.
Sì, infatti questo essere aperto agli influssi, sia perché l'Engadina era un luogo di transito e quindi passava chiunque dal sud e dal nord, sia perché gli engadinesi, appunto essendo emigranti, sono andati via e poi ritornando, ricchi o poveri che fossero, hanno riportato in patria degli elementi culturali nuovi. Questo è per me una cosa fantastica. Certo che ritrova un'analogia con la nostra terra, con la Sicilia, perché anche la Sicilia è stata invasa 1 milione di volte ed è stata arricchita dagli invasori, però non so se sia questo che mi abbia reso aperta questo legame.
Visti i legami anche gastronomici tra Grigioni e Sicilia, parlavamo prima delle pasticcerie Caflisce e Caviezel frequentate da notabili e scrittori. Mirella Carbone, quale personale ponte ha costruito tra la realtà di provenienza e quella in cui attualmente vive?
Ma se devo dire la verità, io di ponti non ne ho creati completamente, perché quando sono arrivata in Engadina, dell'Engadina non sapevo niente, veramente nulla. Per me è stata una sfida sin dall'inizio cercare di apprendere, di capire, di imparare il più possibile. Quindi mi sono immersa completamente in questa storia, nell'arte, nella cultura e per far questo ho investito tutta la mia energia in questo tentativo e ho tralasciato, congelato, diciamo, la mia cultura, il mio retroterra. E per me è stata anche una sfida immergermi e far mia la natura, il paesaggio ingadinese, perché è completamente diverso da quello che conosco. L'inverno in Engadina, la neve, ho imparato a sciare, ho imparato ad andare sui pattini, sul ghiaccio, in estate a nuotare nei laghi
Gelidi.
freddissimi, gelidi, infatti. Per cui per me si trattava di fare una scelta, o restare troppo legata alla Sicilia, oppure appunto aprirmi, immergermi. C'è stata una sola eccezione con mio marito alcuni anni fa, abbiamo provato ed è riuscito bene, abbiamo organizzato una conferenza sul tema della Sicilia nell'immaginario letterario dei viaggiatori tedeschi, diciamo Goethe è stato in Sicilia, Soime è stato in Sicilia e quindi abbiamo fatto questa conferenza e l'abbiamo legata con una cena. Abbiamo fatto venire dalla Sicilia un
Bellissimo.
agricoltore, un mio amico agricoltore biologico. Lui portò un sacco di prodotti siciliani e l'albergo qui di Sils, il Waldhaus, ha organizzato una cena. Abbiamo fatto questa cena siciliana con i prodotti siciliani e questa conferenza. Questo è stato l'unico tentativo di creare un ponte.
Mirella Carbone, lei ha trascorso un soggiorno di studio, dicevamo in apertura, a Friburgo, in Brisgovia. Cosa ha significato per lei l'incontro con la cultura tedesca?
Ma per me è stato un vero shock culturale, questo impatto con il mondo tedesco è stato veramente un'esperienza eccezionale per me. Devo dire che io sono andata a Friburgo perché avevo già studiato per 3 anni la letteratura tedesca a Catania, all'Università di Catania, però l'impatto con la lingua tedesca, io sapevo poco e niente del tedesco quando sono arrivata, l'impatto con la lingua è stato anche difficile. Però quando si fa una full immersion, poi dopo poco tempo ci si rende conto, oh, riesco a farmi capire, eccetera. Insomma, è molto bello, molto gratificante. E poi naturalmente questa apertura, perché Friburgo non è una città per studenti come altre, Friburgo è internazionale, quindi anche quello mi è molto piaciuto. E poi posta al confine con la Svizzera, veramente un luogo, un posto di, anche quello di scambi, di contatti tra le culture. Io venendo dalla Sicilia, boh, veramente per me è stata una svolta, un'esperienza di svolta.
Poi è arrivata in Engadina a Sils Maria, dove ci troviamo ora, dove è collaboratrice scientifica e membro del consiglio di fondazione della Casa Museo del grande filosofo Friedrich Nietzsche, che vi soggiornò a più riprese. Cosa ha significato per lei l'incontro con questa località alpina, celebrata da Proust, resa celebre dalla presenza di Nietzsche, frequentata da intellettuali, scrittori, artisti tra 8 e 900? E ancora oggi affascinati dalla bellezza del paesaggio.
Sul primo momento, nel primo periodo, io sapevo ben poco dell'Engadina e di questa sua fama. Sapevo che St. Moritz è un posto che si conosce anche da noi come luogo turistico internazionale, ma sapevo, quando sono arrivata, sapevo unicamente che Nietzsche era stato qui 7 estati e che era stato ispirato da questo paesaggio. Ha scritto alcune delle opere più importanti qui a Sils, ma più di questo non sapevo. Solo col tempo poi mi sono resa conto dell'importanza dell'Engadina e di Sils in particolare come luogo di ispirazione per un gran numero di personaggi della cultura, del pensiero, dell'arte fino a oggi. Devo dire che la cosa interessante per me è anche che questo potere dell'Engadina l'ho vissuto, lo vivo su me stessa. Nietzsche giustamente disse che ognuno di noi avrebbe il compito di provare di vivere in paesaggi, in località diverse, per riuscire a capire qual è il mio luogo ideale, il luogo che con la sua energia riesce a farmi realizzare le mie potenzialità, perché ognuno di noi ha delle potenzialità nascoste per lo più, che vengono alla luce soltanto se ci troviamo nell'ambiente adatto. Questo Nietzsche lo riconobbe e per lui l'Engadina, nel suo caso, Sils era veramente questo luogo. E anch'io mi sono resa conto che qui a Sils sono riuscita a realizzare degli aspetti, delle potenzialità che c'erano in me, che in Sicilia probabilmente sarebbero rimaste sconosciute. Per esempio, la mia grande passione per lo sport adesso e per l'arte. Qui ho scoperto Segantini, ho scoperto la famiglia Giacometti e veramente adesso il mio lavoro di ricerca, ma anche non solo di ricerca, anche di promozione culturale è molto basato sull'arte.
Lei è conservatrice del Museo Segantini a St. Moritz, quindi nel suo iter culturale l'incontro con l'arte di Giovanni Segantini e di altri esponenti del mondo artistico grigione ha avuto, come stava dicendo, una grande importanza, al punto che ha dedicato anche alcune monografie o alcuni lavori a questi artisti così affascinanti.
Sì, io ho pubblicato su artisti adesso della regione, anche poco sconosciuti come Samuele Giovanoli, che è un artista di arte povera, arte brut, che ha vissuto qui nella Val Fex, per esempio, oppure Wanda Guannella, che vive nella Bregaglia italiana. E questo mio lavoro al Museo di Segantini per me è la realizzazione più completa pensabile per me, perché Giovanni Segantini, su cui adesso sto lavorando anche come ricercatrice, come studiosa, è un pittore che ha tante sfaccettature, che ha tanti aspetti anche molto moderni e rimane affascinante. Io lo noto, i visitatori, anche i giovani visitatori che vengono al museo, sono ispirati, sono affascinati dalla grande forza di questo pittore, che prima è stato un pochino incompreso perché lo si considerava solo uno che idealizzava la vita dei campi, la vita incorrotta delle montagne, eccetera, mentre invece c'è un potenziale anche di critica. Nella sua opera ci sono dei temi esistenziali che lui tratta, che sono fino a oggi rimangono attualissimi.
Quindi grande interesse per la storia dell'arte che lei ha coltivato qui, soprattutto in Engadina, a contatto con questi artisti, ma anche interesse per lo studio della storia. Lei è attiva nel campo della promozione della cultura engadinese e più in generale grigione, è collaboratrice scientifica della sede di Sils dell'Istituto di Ricerca sulla Storia Grigione. Su quale tema sta attualmente lavorando in questo ambito?
È un tema che in questo momento mi sta coinvolgendo moltissimo, anche se è un tema molto triste. Si tratta del contrabbando, ma soprattutto dei profughi che durante la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto negli ultimi anni di guerra, dalle zone italiane confinanti, Valtellina, Valmalenco e Valchiavenna, sono passati in Val Bregaglia, sono riusciti a fuggire in Val Bregaglia e anche in Engadina, nella Val Fex. In quegli anni, quando dopo l'armistizio, nel settembre del 43 i tedeschi invasero e occuparono l'Italia del Nord. Naturalmente gli ebrei che abitavano nelle zone Lombardia, Piemonte, eccetera, ma anche i perseguitati politici, disertori, prigionieri di guerra, alleati, cercarono di trovare salvezza, trovare scampo qui in Svizzera e quindi fuggirono in queste regioni. È un tema molto interessante perché finora si pensava che questo flusso di fuggiaschi si fosse diretto unicamente in Ticino oppure nella Val Poschiavo. Non si pensava che ci fossero stati tanti che avessero cercato di scappare, perché questi passi dalla Val Chiavenna o dalla Val Malenco in Val Fex, per esempio, sono altissimi. Il passo del Tremoggio è alto più di 3.000 metri. Quindi si pensava che fosse stato impossibile per i profughi venire in Bregaglia, per esempio, venire in Val Fex. Invece, in realtà, abbiamo trovato un gran numero di documenti nell'archivio federale che comprovano che anche intere famiglie sono riuscite a fuggire qui da noi. E questo è un tema che per ora mi sta estremamente affascinando.
Con Joachim Jung, suo marito, Mirella Carbone, lei conduce un'agenzia di promozione culturale qui a Sils che ha lo scopo di far conoscere la cultura grigione. Concretamente, come lavorate e come si svolge la vostra attività?
Ma la nostra attività è iniziata perché mio marito ha avuto, agli inizi del nostro soggiorno a Sils, ha avuto la bella idea di organizzare delle visite guidate alla Nietzsche House, al Museo di Nietzsche. E da queste prime visite guidate poi abbiamo pensato, ma potremmo anche fare delle passeggiate culturali sulle tracce di Nietzsche. Poi abbiamo pensato, ma potremmo anche organizzare delle conferenze su Nietzsche. E poi partendo da questo tema, Nietzsche, ci siamo resi conto, sì, ma Nietzsche si potrebbe collegare con la famiglia Mann, per esempio, Thomas Mann, Klaus ed Erika Mann, oppure potremmo parlare anche di Hermann Hesse, che è stato a Sils. Da lì si è cominciato a sviluppare un'attività di promozione della cultura che adesso comprende campi molto ampi della letteratura legata a questa regione, dell'arte, della storia, eccetera. Quindi si basa su conferenze, letture, passeggiate culturali. È bellissimo poter andare in giro e appunto soffermarsi sugli edifici, per esempio, sui luoghi particolarmente importanti per alcuni personaggi e collegare il paesaggio naturale oppure gli edifici di questa regione con figure culturali importanti. È una cosa molto bella. Organizziamo anche delle manifestazioni culturali più grandi, per esempio i Kunst- e Literatur-Tage, sono 3 giorni che organizziamo insieme al Hotel Waldhaus qui a Sils, dedicati sempre, sono 3 giorni ogni estate, alla fine di agosto, dedicati a personaggi legati all'Engadina. Quest'anno il nostro motto è Genius Loci, cioè appunto proprio questo è il nostro tema. Perché questa regione, come mai questa regione ha attirato e attira, ha ispirato e ispira tanti personaggi dell'arte e della cultura. E questa volta ci siamo concentrati sul tema della musica. Richard Wagner, per esempio, Richard Strauss, il dirigente Claudio Abbado abbiamo preso come tema, ma c'è anche un piccolo excursus nella storia dell'arte perché io mi dedico quest'anno al pittore, non è soltanto un pittore, pittore, disegnatore, scultore, Knott Vital, che proviene dall'Engadina Bassa, però è veramente un artista adesso noto a livello internazionale e che è un nomade, bisogna dire. Ha le sue radici a Sent, nell'Engadina Bassa, però lavora in Cina, ha lavorato a New York, lavora in Africa, cioè quindi è uno di quelli che cerca, appunto, come diceva Nietzsche, cerca i suoi luoghi di ispirazione non solo nella sua patria, ma anche altrove.
Quindi tantissime iniziative culturali con un pubblico sempre, immagino, molto interessato. Lei, dicevamo prima, è anche collaboratrice scientifica, membro del consiglio di fondazione della Nietzsche House, dove tra l'altro è appena stato inaugurato un nuovo allestimento per i nostri ascoltatori che volessero venire a visitare il museo. Cosa troveranno di nuovo rispetto all'allestimento precedente?
Ma troveranno un allestimento che adesso si basa sul plurilinguismo, perché abbiamo un pubblico internazionale e ci ha sempre fatto soffrire la consapevolezza che la maggior parte degli oggetti esposti, dei testi, per esempio, fosse solo in lingua tedesca. Adesso abbiamo un concetto di espositivo che permette di seguire la mostra e di godere degli oggetti e dei testi esposti in quattro lingue. Quindi si può venire, si riceve un tablet oppure un piccolo libretto, una piccola pubblicazione in italiano, tedesco, inglese e francese, per cui c'è questa maggiore apertura e io trovo anche che i curatori sono riusciti ad alleggerire l'allestimento, non ci sono più troppe cose da vedere. Oggi il pubblico ha meno tempo ed è felice se ha la possibilità di approfondire, cioè in questo piccolo libretto si possono approfondire le informazioni sugli oggetti esposti, però è anche possibile fare una breve visita veloce e avere un'idea complessiva dell'importanza di Sils soprattutto per questo filosofo.